بس تحسب بها شيء.
Bene, allora siamo quasi. Sì, grazie. Ho anche avviato la registrazione, così quindi. Si legge, sì. Vero. Bene, allora avviamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Siamo arrivati al capitolo 3, versetto 1, qui c'è scritto 31, ma ci mettiamo il, ecco qua, capitolo 3, versetto 1, e non abbiamo molto davanti a noi, nel senso che poi come Giacomo, la lettera di Giacomo sono 5 capitoli, capitoletti, quindi vediamo, allora questo per dire, lo dico subito, poi lo scriverò sulla chat, in modo da ricordare che il prossimo martedì non ci sarà l'incontro, io sono fuori e avendo sperimentato a dare un corso di esercizi, avendo sperimentato la settimana scorsa che è stato per me impegnativo durante quel corso di esercizi fare anche questo incontro, e allora dico con pace, no, martedì prossimo non ci sono. E invece cercherò di concludere la lettera di Giacomo negli ultimi due martedì di novembre, in presenza e via Zoom. Poi il 7 dicembre non faremo l'incontro perché la parrocchia di San Marcello è in festa per l'ordinazione di Ermir, che è il seminarista che sarà ordinato diacono, per cui no, soprattutto per gli amici di San Marcello, è bene sospendere l'incontro, per cui rimarrebbero due martedì prima di Natale. Allora pensavo di non cominciare sulla lettura di un altro libro, sul quale sto meditando e poi vi dirò, ma di dedicare questi due incontri a delle letture bibliche in preparazione al Natale, in modo che poi a gennaio cominciamo con un altro libro e una nuova lettura. Tutto questo ve lo scriverò, per cui non preoccupatevi di dimenticare cosa che ci accade, almeno a me. E allora, Giacomo continua nel capitolo 3 dicendo: non siate molti a fare da maestri, vedete, a fare da, e tra parentesi, perché stesso sarebbe: non siate molti maestri, fratelli miei, sapendo che noi riceveremo un giudizio più duro, perché tutti inciampiamo in molte cose, ma se qualcuno non inciampa nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo un morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti violenti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra. Così la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Ecco, un fuoco, per quanto piccolo, incendia una foresta, per quanto grande, anche la lingua è un fuoco, è il mondo di iniquità. Adesso riprenderemo. E come abbiamo visto nei capitoli precedenti, la comunità di Giacomo ci devono essere problemi legati al parlare. È una comunità in cui magari si parla tanto e male. E allora ci dicevamo già la volta scorsa e le altre volte che appunto non è soltanto della comunità di Giacomo, un'antica, no? E non è soltanto degli ambienti religiosi. No, il povero Papa Francesco, che da un po' che adesso non ne parla, forse si è rassegnato. No, cioè, vi ricordate che tempo fa lui più volte aveva parlato del chiacchiericcio, della mormorazione, no? Di tutti questi atteggiamenti che distruggono, no? Adesso è un po' che non ne parla più, come dire. Allora, connota gli ambienti religiosi e non, perché poi anche nella vostra esperienza, no? Penso lavorativa in tutti gli ambiti, il rischio, no? Di appunto un uso distruttivo della parola e della lingua è molto presente. E nella tradizione biblica, questo è molto presente nei libri sapienziali, cioè tipo i Proverbi, Siracide, no? Il libro della Sapienza. E d'altra parte, non ci sorprende questo, no? I libri sapienziali nella Bibbia, come accennavo altre volte, la Sapienza non è tanto il sapere molte cose, non è la conoscenza o la riflessione. La sapienza biblica è una sapienza legata alla vita concreta, cioè una sapienza che ti porti a un utile, nel senso che appunto il falegname che fa dei buoni, questi sono un po' scomodi, no? Come mi dite, dei buoni banchi di legno, magari più comodi. Diciamo, ecco, è un bravo falegname, no? È sapiente, cioè sa, ha tutta una serie di conoscenze che gli permette di arrivare a qualcosa che aiuta la vita. Questo vale per tutte le arti, vale per l'arte fondamentale con cui tutti noi siamo alle prese, che è l'arte di vivere. E allora, in questo senso, l'uso della lingua è un problema fondamentale, no? Perché è legata alla parola, legata, scusate, alla parola che dovrebbe essere per la comunicazione, per l'incontro, per la relazione. Pensate che soltanto qualche piccola citazione, Proverbi, capitolo 10, versetto 19, dice: chi frena la propria lingua è un saggio. Oppure ancora Siracide, capitolo 25, versetto 8, felice chi non ha inciampato con la sua lingua. E poi c'è un salmo che ricordate, adesso non ricordo esattamente il numero del salmo, ma tutti lo conosciamo, in cui il salmista dice: poni, Signore, una custodia alla mia bocca. Cioè, il problema che tutti noi abbiamo e di saper frenare la propria lingua. O quella sapienza ancora di più di saper cogliere il momento in cui parlare e il momento in cui tacere. È l'esperienza di tutti, no? Perché alcune volte ci siamo pentiti di quello che abbiamo detto. Che magari alcune volte ci siamo lasciati prendere e abbiamo detto delle parole che poi dopo ci siamo pentiti di averle dette. E allora, un gruppo particolare di gente che è minacciata da questa problematica di porre freno alla lingua sono i maestri. E nella comunità cristiana c'erano anche delle persone che erano preposte all'insegnamento. Pensate, no, le piccole comunità dove si avvicinavano coloro che volevano diventare cristiani e che facevano un cammino di catecumenato di alcuni anni erano accompagnati da cristiani più adulti, più anziani che insegnavano. E allo stesso tempo nella comunità, negli incontri, nelle liturgie, c'erano persone che erano preposte all'insegnamento, all'aiuto. Quindi dice, e Giacomo si mette fra questi, no? Cioè, perché dice: non siate molti a fare da maestri, fratelli miei, sapendo che noi riceveremo un giudizio più duro. Un'altra traduzione direbbe: non intervenite continuamente come maestri. Che in questo caso non sarebbe più rivolto a maestri, ma sarebbe rivolto a tutti noi che in qualche momento ci poniamo come maestri. E quindi siamo coinvolti tutti, no? Cioè, state attenti a non farvi più sapienti di quello che non siete. Non siete competenti in tutte le materie, potremmo dire, no? Riservatevi a ciò che conoscete. Noi sappiamo che, soprattutto in questo nostro tempo in cui sembra che c'è un'ipercomunicazione, no? Le notizie ci bombardano e sembriamo che tutti possiamo parlare di tutto, no? Cioè, quindi c'è anche chi vuole insegnare al Papa come fare il Papa, e c'è chi vuole insegnare, no, agli scienziati come fare gli scienziati, cioè, di tutto, no, sappiamo in questo momento. E allora il dire, frenate. Ora, quello che colpisce di questo insegnamento che Giacomo sta dando alla sua comunità in questa esortazione è che non bisogna limitarsi nel parlare, vedete, per non dire sciocchezze. Uno dice siate attenti a quello che dite per non dire sciocchezze, no? Ma dice perché noi riceveremo un giudizio più duro. E anche nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, versetti 36-37, si dice, in un contesto, questo pezzo del Vangelo, in cui Gesù è accusato dagli scribi e dai farisei di cacciare i demoni in nome dei demoni, no? Cioè lui compie dei gesti di guarigione, chi lo accusa dice no, questo lo fa, caccia dei demoni in nome dei demoni stessi, vedete che traviamento. E in quel contesto Gesù dice ma io vi dico, di ogni parola vana che gli uomini diranno dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti, in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Forte anche questo insegnamento del Signore, no? Di ogni parola vuota dovrai render conto nel giorno del giudizio. Attenzione, questa severità nel giudizio è una minaccia di tipo profetico, cioè nel senso che così facevano i profeti. Cioè, se non ti converti, ricordate Giona, no? Che va da Ninive a dire se non vi convertite, Ninive ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ora, queste parole profetiche non sono parole efficaci. Cos'è una parola efficace biblicamente? È una parola che compie ciò che dice. Bene, queste, essendo parole che vogliono spingere a conversione, se la conversione avviene, non si compiono. Non so se mi sto spiegando, no? Il profeta ti dice, guarda, tu stai andando verso la morte e avrai un giudizio duro. Ma perché vuol dirtelo? Per scuoterti, in modo che tu cambiando non ci sarà quello che la parola in qualche modo profetizza. E ricordo sempre quello che padre Spidlich diceva, ammesso e non concesso che esistano i chiaroveggenti, e dovremmo anche qui, non è per niente sicuro, eccetera, ma ammesso e non concesso che esistano i chiaroveggenti, la differenza tra un chiaroveggente e il profeta biblico è che se il chiaroveggente è vero, quello che dice accadrà. Il profeta biblico, quello che dice, se il popolo accoglie la sua parola, non accadrà. Per cui anche nei Vangeli, no, in quelle parole di Gesù sul giudizio, quelle parole dure, sono parole profetiche che vogliono scuotere. Attenzione, la parola vuota, cos'è la parola vuota? Ma la parola vuota non è la parola leggera, no? Nel senso che noi abbiamo bisogno ogni tanto di dire parole leggere, non possiamo sempre stare lì a dire parole, no, che vadano sempre sulle problematiche, sui temi, sulle cose, cioè, ogni tanto anche bisogno di poter scherzare, dire una parola, no? E forse parola vuota è una parola che non costruisce l'umano. Perché anche, no, la parola leggera costruisce, può costruire l'umano. Può costruire l'umano. Quando è una parola che, no, coltiva l'amicizia, l'amore, no, le relazioni, l'incontro, l'accoglienza, per dire, no? Ma è la parola che distrugge l'umano. È la parola vuota. Che non viene detta per un incontro, per una umanizzazione reciproca. E nel testo di Caino, Genesi capitolo 4, e la vecchia traduzione diceva che dopo che il Signore appunto aveva aggredito l'offerta di Abele, non aveva aggredito l'offerta di Caino, Caino si era irritato, il Signore era andato a parlargli, no? E allora dopodiché si dice che, nella vecchia traduzione, si diceva Caino disse ad Abele, al fratello Abele, andiamo in campagna. E mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Ora, quella traduzione italiana che è stata cambiata al 2008, spero che abbiate la traduzione nuova, e che se avevate una Bibbia del 2008, come sempre consiglio, abbiate fatto un fiocchetto alla vecchia Bibbia, gli avete dato un bacio e lo tenete lì, a ricordo del cammino cristiano che avete fatto insieme a quella Bibbia. Oggi bisogna farla con la nuova Bibbia, dove c'è scritto «E Caino disse al fratello Abele». Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Cioè, non c'è più quel «andiamo in campagna». Perché è stato tolto quella frase che Caino dice al fratello Abele? Perché nei testi antichi non c'era. È stato un copista molto pio che, leggendo il testo e copiandolo, Caino disse al fratello Abele, punto, mentre erano in campagna, disse, questo copista fin troppo zelante ha detto, no, qualcosa deve avergli detto. E dato che il racconto continuava dicendo mentre erano in campagna, dice, avrà detto andiamo in campagna, no? E adesso andiamo in campagna. Invece nel testo antico ebraico non c'è. E vedete, tra l'altro qui è interessante perché gli ebrei nei confronti della parola di Dio che si sono tramandati, quella è. Se tu non la capisci, non è un problema della parola, è un problema tuo, che devi cercare di capirla, anche quando il testo, no? E un'interpretazione, e qui arrivo al punto, della parola vuota, è proprio quella, dato che Caino disse al fratello Abele, mentre erano in campagna, cioè tutte le parole vuote, che non sono dette per la relazione, ma sono dette in qualche modo per uccidere l'altro, non rimane niente. Il vento se le porta via. Sono parole vuote. E allora ecco, no, questa attenzione a appunto alla parola, al porre freno. Vedete, dice, perché tutti inciampiamo in molte cose, ma se qualcuno non inciampa nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. E ecco, no, questo, come dire, sappiamo che proprio perché la parola e la lingua è legata alle nostre relazioni, no? E la cosa alcune volte è veramente molto difficile da gestire, da curare, aver cura delle proprie parole. Qualche modo, come dire, scegliere, avere responsabilità delle nostre parole. delle parole che diciamo all'altro, c'era, nel Medioevo c'erano di più anche in ambito cattolico delle riflessioni proprio sull'atto della parola, no? C'era anche tutto uno scritto che un padre ha lasciato per il figlio, in cui lo invitava a riflettere, chi parla, cioè ricordarti che sei tu che parli, a chi parli, perché parli e cosa vuoi dire. Cioè, che ci possono sembrare riflessioni un po' banali, però servono in qualche modo a riflettere e a cercare di fare più nostro, no, la lingua. Con la parola, attraverso l'esercizio della parola e l'esercizio del silenzio. Come sappiamo, la parola è sensata, comunica quando è in un ambiente di ascolto. E l'ascolto necessariamente ha a che fare con il silenzio che magari, che per esempio intermezza le parole, inframmezza le parole. E permette che queste siano, no? E come sappiamo, non lo so, io penso che una delle cose che più terribili che possa accadere nella nostra cultura, soprattutto da noi al sud, è l'essere invitati ai matrimoni, no? E perché, almeno io da un po' che non ci vado, grazie a Dio, però soprattutto la festa dopo, che è lunghissima, estenuante, eccetera, eccetera, ma soprattutto da un po' di tempo, no, penso che c'è questo andazzo che la musica da accompagnamento è diventata protagonista, eh? E in un matrimonio di diversi anni fa, a un certo punto la madre dello sposo, disperata, è venuta da me, che io avevo celebrato, avevo presieduto il matrimonio, è venuta da me disperata e mi ha detto: tu che hai potere, di a mio figlio di far abbassare la musica, perché è una cosa, no? Cioè, in quel contesto la parola non ha più. Allora, ecco, no? Questa parola da tenere, questa lingua da tenere a freno. Lui poi dice, no, vedete, ecco, un uomo compiuto è colui che è capace di tenere a freno, anche se non inciampa nel parlare, anche tutto il corpo. Poi siamo, no, siamo un'unità, per cui la nostra lingua, no, in qualche modo ha a che fare con tutta la nostra esistenza, con tutta la, non a caso ci dicevamo che fra i cosiddetti peccati capitali, i sette peccati capitali, no? La lussuria, la gola, no? La superbia, eccetera, eccetera, gli altri, l'orgoglio, cioè non c'è uno specifico sulla parola. E una risposta, un'interpretazione era il fatto di dire: ma la parola c'è in tutte queste altre situazioni, no? Pensate nell'invidia, la parola nascosta, no? Che vuole in qualche modo denigrare, uccidere l'altro, eccetera, eccetera. Quindi, e allora dice Giacomo, appunto, che se mettiamo un morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il nostro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e così spinte da venti violenti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole chi le manovra, no? È un qualche modo allenarsi alla responsabilità della nostra comunicazione, della nostra lingua, della nostra parola, in qualche modo può aiutarci a dirigere tutta la nostra vita, no? Questi esempi sono. Appunto, e permettetemi di fermarmi un po' su questo, anche perché in questo periodo sto dando esercizi spirituali a diversi gruppi, e sono in questo momento anche con un gruppo qui vicino a Cassano Murge, con un gruppo di seminaristi. La parola, come dire, nasce da una capacità di ascolto e capacità anche di silenzio. Che devo dire che mi sembra che anche l'ambiente culturale nel quale viviamo, per esempio anche attraverso questa ipercomunicazione sui cellulari, È difficile anche per un cristiano andare a fare un tempo di silenzio, magari di qualche giorno, per esempio spegnendo il cellulare. Non so, già noi nella nostra vita non so se riusciamo mai a spegnere il cellulare, no? Magari lo silenziamo, è già una cosa, però spegnerlo. No, ti viene in mente, no, ma c'è quella situazione, ma no, ma. Che da una parte ci domandiamo come facevamo prima, no? Quando non c'era questa cosa che ti, no? Però ecco, quello di poter in qualche modo, anche come cristiani, poter in qualche momento stare con noi stessi e con Dio, no? In qualche modo dicendo, c'è una iperflusso di parole che molti studiosi dicono stanno uccidendo la parola, perché tutte queste parole continue stanno uccidendo la parola. C'è un bel racconto a proposito della parola e del silenzio dei monaci antichi, dove c'era un santo monaco che a un certo punto la cui fama era conosciuta in tutto la terra e l'impero di allora, l'impero bizantino, tanto che l'imperatore venne per ascoltare una sua parola. E allora lo accolse l'abate di questo monastero dove c'era questo monaco, lo accompagnò presso la cella e lo fece entrare in questa cella, il monaco lo salutò e rimaneva in silenzio. E l'imperatore aspettava una parola. E questo rimaneva in silenzio. E l'abate era sempre più in difficoltà perché c'era l'imperatore e questo rimaneva in silenzio. A un certo punto l'abate, imbarazzatissimo, si scusa con l'imperatore e l'imperatore se ne va. L'abate torna, arrabbiatissimo, dice: Ma che è venuto l'imperatore? No? E tu non hai detto neanche una parola. Non l'hai edificato con una parola. E lui dice: Se non lo ha edificato il mio silenzio, non può edificarlo la mia parola. Bellissimo. E allora ecco, questo, così la lingua è un piccolo membro e si vanta di grandi cose. Ecco un fuoco, per quanto è piccolo, incendia una foresta, per quanto grande, no? E lo sappiamo bene quante situazioni a un certo punto, nascendo anche da poche parole, possono anche perché una volta che noi pronunciamo una parola, non è più nostra. E per cui poi sappiamo, i nostri politici, le nostre, no, dicono delle cose, poi immediatamente dicono: no, ma io non volevo dire quello, no, eccetera, no, c'è una infantilità. No, una irresponsabilità, è di una parola che detta va. E voi lo sapete anche nelle relazioni più vicine. No, c'è anche quel film, io in mio inglese è molto povero, ma Eyes Wide Shut, no? Quello di Tom Cruise, che è uno degli ultimi film di Kubrick, no? Se non sbaglio. Vi ricordate lì a un certo punto, tutta quanta, dopo che i due avevano fatto l'amore, eccetera, nelle poche parole che cominciano, comincia tutta una problematica di coppia, da una parola che semplicemente lui dice e che lei, poi voi donne, siete, no, e da lì parte. Allora, no, questo fuoco, anche la lingua è un fuoco. Il mondo di iniquità è questo uso irresponsabile della parola. La lingua sta tra le nostre membra, contaminando tutto il corpo e infiammando il corso dell'esistenza, essendo essa stessa infiammata nella Geenna. Appunto, no, questa parola, questa lingua che coinvolge tutto il nostro corpo, infiammando il corso dell'esistenza. Qui letteralmente sarebbe infiammando la ruota dell'avvenire. A che cosa fa riferimento? Ma intanto nella ruota dell'avvenire è un po' un senso ciclico che era più greco del mondo greco, no? Dove tutto in qualche modo tornava. E il mondo ebraico ha più una concezione del tempo lineare, si va verso un compimento. Però anche il mondo ebraico conosce che tante cose tornano. Lo stesso termine ebraico per dire anno si dice Shana e letteralmente vuol dire il simile, cioè come qualcosa che è simile a quello che già hai vissuto. Quindi l'idea sarebbe più che una linea continua, sarebbe più una spirale, no? Che sta andando verso l'avvenire. Interessante che nel mondo ebraico non c'è tanto ebraico religioso, biblico, non c'è tanto il futuro, c'è l'avvenire. Cioè nel senso che qualcuno sta venendo, c'è un'attesa. E fra l'altro questo è ebraico, ma poi anche cristiano, e tra poco, no, liturgicamente, entreremo nel tempo dell'Avvento, dell'Avvento. Di una venuta. Quindi, come dire, il nostro futuro è abitato da qualcuno che sta venendo, è sorretto dalla speranza. Non è un futuro così vuoto, no? Che è un tempo che qualcuno che noi crediamo ci vuol bene e ha vinto la morte, sta venendo verso di noi. Essendo essa stessa infiammata dalla Genna, la Genna, qualcuno di voi l'ha vista in televisione, in foto, qualcuno di voi ci è stato. Cos'è la Genna? La Genna è la valle che costeggia la città vecchia di Gerusalemme, la città antica di Gerusalemme, anzi, proprio sì, la parte più antica, quella di Davide. E la città vecchia ha in pratica a ovest-sud c'ha una valle che appunto è la Genna. Ricordate che ne parla anche il Signore Gesù quando dice no, che per coloro che in qualche modo no, si perderanno saranno nel fuoco inestinguibile della Genna. Cos'era la Genna? La Genna era l'immondezzaio di Gerusalemme. Niente a che vedere con le nostre, non voglio dire, noi siamo molto più bravi a no, farne tanti, però era il luogo dove si buttavano i rifiuti e si dava fuoco. Per cui questo fuoco inestinguibile era il fatto che la gente buttava continuamente i rifiuti e dei fuocherelli c'erano sempre. E allora, infatti, ogni specie di animali, di uccelli, di rettili, di esseri marini è domata ed è stata domata dalla specie umana. È una concezione antica, no? Noi sappiamo poi che sì, siamo potenti, ma non, per esempio, i virus non è che riusciamo immediatamente a domarli. Ma la lingua nessuno la può domare tra gli uomini. Male irrequieto, pieno di veleno letale. Vedete, qui di fondo. C'è l'idea in Giacomo, che poi riprenderà anche Paolo, dell'uomo vecchio. Cioè nel senso che noi siamo stati creati da Dio e siamo stati creati belli, anzi molto belli, dice il testo greco, no? Quando Dio crea l'uomo, ogni volta che c'era alla fine di qualcosa che aveva creato, Dio vide che era cosa buona, è la traduzione italiana. In realtà in ebraico sarebbe kitov, cioè che bello. E quando crea l'uomo dice tov meod, molto bello. Ora, questo per dire, questa è la creazione originaria, la natura dell'uomo è bella, è buona, ma la vita storica dell'uomo, noi constatiamo come nel nostro cuore non ci sia solo bellezza. Nel nostro cuore c'è anche tutto un oscuro, un qualcosa che non capiamo neanche noi, c'è spinta verso la morte, verso il male, che nella Giacomo, nella tradizione ebraica, viene chiamata l'uomo vecchio. Ricordate che Paolo avrà anche proprio questa immagine, no? Che camminando dietro al Signore, in qualche modo, mentre negli anni noi invecchiamo, naturalmente, però dietro al Signore in qualche modo c'è un uomo nuovo che sta nascendo, mentre l'uomo vecchio sta morendo. Bello, perché allora la nostra parabola umana, della vita umana, non è soltanto un andare poi verso una morte, ma in Cristo, per colui che crede in Lui, c'è anche una nascita, perché c'è un uomo nuovo che sta nascendo. E allora è questo uomo, al momento, però è un uomo vecchio che ci portiamo dentro. Ricordate che nel primo capitolo Giacomo diceva che in qualche modo noi dobbiamo avere a che fare con, cercando di frenare l'eccesso di male. Cioè non è che dice dobbiamo frenare il male, come se fossimo capaci di frenare totalmente il male. Dice il male che deborda. Se volete è molto realistico, no? Cioè di dire noi andiamo avanti in una lotta col male che sempre ci abita. Ciascuno di noi. Ciascuno di noi. Non so se tutti quanti poi... Adesso è più difficile confessarsi un po' per la pandemia, un po' perché i preti sono sempre di meno, no, eccetera, ma tutti quanti penso che abbiamo a che fare con i peccati ripetitivi, di cui almeno nei tempi in cui ci si poteva confessare di più, magari eravamo anche in difficoltà ad andare sempre dallo stesso prete e a dire le stesse cose. Per cui uno normalmente come risolveva la situazione? Cambiando prete, no? E però, dato che sono sempre di meno, no? Cioè ci sono delle cose di noi che non cambiano. Allora, che se da una parte ci fanno anche soffrire, dall'altra parte ci dicono, ci ricordano che siamo, questa lotta si deve portare avanti. Ricordate che Gesù, pensate, no? Nella tradizione ebraica, ecco, questo puro e impuro, quello che puro e impuro ha a che fare con ciò che è integro e quindi può vivere, e ciò che invece si sfalda e quindi è già in un meccanismo di morte. Bene, nella tradizione ebraica c'è anche una tanta attenzione agli oggetti che possono essere impuri, ai cibi che possono essere impuri. Voi sapete che ancora oggi, no, se andate, no, non so se a Bari, no, a Bari non c'è un ristorante ebraico, che io sappia. A Roma, sicuramente, no, nella zona del ghetto, al Portico d'Ottavia, ci sono alcuni ristoranti che voi vedete sono kasher, no? E che cosa dice lì? Che lì si mangia secondo il rituale di purità ebraica. Sono ebrei e cucinano e si mangia con tutti questi rituali che hanno a che fare essenzialmente con il latte e la carne, che non devono essere messi insieme e non bisogna neanche mangiare e cucinare con roba che ha a che fare con la carne, mangiare e cucinare con la roba che ha a che fare con il latte, ma semplicemente così. Allora, quindi, cose che se tu lo fai ti contamina, quindi dall'esterno ti contamina. Anche a Gerusalemme, qualche volta, quando si sta vicino al muro, e dove ci sono tanti ebrei ortodossi, e vedrete che magari è capitato che un ebreo cammina, gli cade qualcosa, tu lo pigli, glielo dai, lui fa fatica a riprenderlo. Perché? Perché dato che noi siamo goim, siamo leggenti e siamo impuri, lui toccandoci prende l'impurità. E Gesù dirà che, attenzione, che tutto l'impuro, tutte le cose impure vengono dal cuore. Non sono tanto l'esterno che contamina il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è già contaminato. Noi sappiamo che la leggenda che vuole i bambini puri e che poi no, la vita, gli adulti, no, rovina, no? È una leggenda, è un mito, nel senso proprio leggendario, perché i bambini vivono le cose che noi viviamo da adulti, loro le vivono da bambini, perché non li avete visti qualche volta quando si arrabbiano tra di loro come sono? Cioè, per cui questa idea della purezza, della cosa, è leggenda. Allora è il cuore dell'uomo che è contaminato. E allora noi, per noi cristiani è un po' nel cammino, no? Con il Signore che in qualche modo siamo peccatori in conversione. Uomini e donne che a partire da Lui stanno camminando in una guarigione che non è ancora piena. Per cui pieno di, è un male irrequieto. Pieno di veleno letale. Sappiamo che poi queste patologie e questi, no, peccati legati proprio a un uso irresponsabile della parola, prendono il sopravvento a volte, no? Per cui ci sono persone che, cioè, è la cosa, lo sport nazionale, cioè, anche preti, anche preti. E allora vedete, dice Giacomo, con la lingua, con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini, fatti a somiglianza di Dio. Dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. No, fratelli miei, le cose non devono andare così. Vedete, probabilmente davanti agli occhi, Giacomo aveva una comunità che da una parte celebrava, no? L'Eucarestia, la preghiera, e finito quello si lasciava andare tranquillamente al giudizio, al chiacchiericcio, alla maledizione, no? Degli altri, eccetera. Allora Giacomo dice: non si può utilizzare la lingua, no? E dall'altra parte maledire gli uomini, benedire Dio e maledire gli uomini. E allora. Può forse una sorgente far sgorgare dallo stesso getto il dolce e l'amaro? Può forse, fratelli miei, un fico far olive o una vite fichi? Neppure una sorgente salata può far sgorgare acqua dolce. Vedete, qui è sempre quello su cui siamo sempre chiamati a, cioè come la nostra fiducia in Dio e in Gesù può permeare le nostre relazioni. Un detto della tradizione orientale dice: se vuoi che la tua preghiera sia vera, lotta per vivere la carità. Se vuoi che le tue preghiere siano, vai verso il bisogno del fratello. E allora per dire, no, questo andare contro questo rischio ci può essere tra una spiritualità che non si concretizza nella concretezza della vita. Dicevo, no, forse già qualche volta questo piccolo, una volta mi avevo raccontato una ragazzina che adesso sarà cresciuta perché è passato un po' di anni, che era in un paese. E lei di Azione Cattolica, sapete, una ragazzina di parrocchia, no? Più poi così, no? Idealista, che dato che sua madre soprattutto e anche il padre di conseguenza erano nella problematica che capita ancora nei nostri giorni della divisione dell'eredità con i fratelli e le sorelle. E quindi erano alle liti, no? E dato che in questo paesino lei sapeva benissimo che poi gli zii, le zie andavano in chiesa, eccetera. Lei, da ragazzina idealista e ingenua, secondo, no? Cioè all'ennesimo incontro a casa sua, in cui gridavano, eccetera, lei è entrata nella stanza, proprio esasperata, e così di botto le ha detto: ma scusate, ma voi andate la domenica e fate la comunione, no? E dite che siete cristiani. Al che un attimo di silenzio, e una zia guardandola con commiserazione con me, no? Gli ha detto: e vabbè, ma che c'entra? Di fronte a questo, uno: che c'entra? Dove c'entra la nostra fede in Gesù? Dove la facciamo entrare? Perché se non entra in queste cose qui. E allora dice: chi è sapiente e l'intelligente tra voi, mostri dalla sua buona condotta le sue opere, in sapiente dolcezza. Vedete, è bello questo, no? Perché allora colui che sa frenare la propria lingua per le relazioni, che sceglie con cura le parole per le relazioni, è sapiente, sa vivere. E dice: lo mostri, lo faccio vedere dalla sua buona condotta, da una condotta che produce bene. E molto bello anche queste opere in sapiente dolcezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara, sapiente dolcezza, gelosia amara, e contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. No, una delle patologie più terribili dell'utilizzo della parola è la menzogna. È la menzogna. Perché fra l'altro la menzogna, sappiamo, in qualche modo ha quasi la pretesa di manipolare la realtà. Perché io non dico quello che è la realtà, ma dico quello che vorrei fosse la realtà, che mi è utile che fosse la realtà. E noi sappiamo bene come la menzogna a un certo punto può ingabbiare le persone. Pensate al classico caso dei figli universitari che non riescono più a fare degli esami e cominciano a mentire. No. E ci sono chi è arrivato a mentire anche proprio sulla laurea, come sappiamo, perché poi la menzogna ti ingabbia, ti fa prigioniera, non puoi neanche più uscire, sei dentro la menzogna. E allora dice: non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrena, carnale, diabolica. Attenzione, diabolica è divisiva. La parola diavolo, come sapete, significa colui che divide. E il male ci divide. Ma c'è una sapienza che viene dall'alto. Qui Giacomo sta parlando dei cristiani. Cioè cristiani che in qualche modo hanno fatto esperienza, in qualche modo, della potenza di Dio in Gesù. E Gesù la nostra sapienza. E il nostro guardare a Lui, il nostro guardare a come parlava Gesù. C'è tutto un interessante studio che cerca di cogliere che modo Gesù aveva di parlare. E che fra l'altro, notate, è uno dei motivi per cui nel Vangelo di Giovanni, a un certo punto, nel capitolo 7, i sommi sacerdoti mandano le guardie per arrestare Gesù. Questi vanno e non lo arrestano. E quando tornano, i sommi sacerdoti gli dicono: ma allora, no, perché non l'avete preso? E loro rispondono: non abbiamo mai nessuno sentito parlare nessuno come parla quest'uomo. E che naturalmente è un parlare legato al suo essere. Cioè lui abitava la parola che diceva. Era dentro la parola che diceva. Viveva ciò che diceva. Dove noi tutti sperimentiamo a volte, no, una distanza, io per primo, tra quello che, per esempio, mi propongo e la mia vita, che non corrisponde totalmente, no? Per Gesù invece era E allora in qualche modo abitare le parole, no? Dove infatti c'è gelosia e contesa, là sta irrequietudine e ogni opera cattiva. La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura, poi pacifica, mite, fiduciosa, piena di misericordia e di frutti buoni, imparziale e senza ipocrisia. Attenzione, questa descrizione della sapienza con questi aggettivi richiama molto le beatitudini, perché Gesù è mite, è l'operatore di pace, è il misericordioso, no? Per cui questa sapienza che per noi è una persona, è una persona che è sapiente, che è la sapienza e che ci comunica la sapienza, cioè l'arte di una vita che vinca la morte. Imparziale e senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno la pace. Bello questo, no? Cioè, allora, un frutto di giustizia viene seminato nella pace, no? È un po' questa parola del Signore che accogliamo come un seme che nel terreno del nostro cuore può germogliare con la collaborazione, ecco, un frutto di pace che viene, come dire, il contadino fa il suo e poi aspetta, no? Oggi sappiamo che le tecniche fanno anche di più con tutti i disastri, ma normalmente il contadino sa che lui deve lavorare e poi il seme deve fare il suo. Così è la vita cristiana, no? Dove c'è un allenarsi a partire da questa sapienza in un'opera di pace, e sapendo che poi c'è un seme di pace che Dio ha messo. C'è Dio all'opera e noi nell'opera di Dio. Il nostro fare è nella fiducia che poi tutto è nelle mani di Dio. Però noi ci siamo. Ed è interessante che, appunto, dato che poi leggeremo la prossima volta, no, da dove le guerre, da dove le liti in mezzo a voi, no? Problematica del parlare nella comunità di Paolo divide. Il non frenare la lingua, eccetera, crea divisioni, crea contrasti, crea guerre, senza i carri armati, ma no, anche queste dolorose, violente. Allora accogliere la sapienza che mette in noi un seme di pace. Ricordate anche qui, è una delle beatitudini, no? Beati gli operatori di pace, coloro che fanno la pace, cioè un operare la pace. Tra l'altro padre Pino Stancari, questo gesuita biblista, parafrasando l'espressione appunto beati gli operatori di pace, lui la utilizza un'altra immagine per dire sempre la stessa cosa, beati coloro che si mettono in mezzo. Attenzione, non è quelli che si mettono in mezzo dove non dovrebbero, ma è quelli che invece intercedono per cercare di riconciliare. Allora il fare la pace, è, come ha fatto Gesù, nella lettera agli Efesini, dove si dice egli infatti è la nostra pace. Colui che dei due ha fatto un popolo solo, distruggendo in se stesso il muro di inimicizia che li divideva, facendo la pace. Allora credo che sia interessante, no? Uomini e donne che a partire dal seme di pace che ci dà il Signore, cerchiamo di essere, per quanto possiamo, sapendo che il male continuerà a esserci dentro di noi, uomini e donne di riconciliazione. La riconciliazione non è solo il sacramento, la riconciliazione è un atteggiamento di vita, a partire dalle parole. È un utilizzo delle parole che sia quando c'è bisogno confrontando, ma per correggendo, ma per, no? Sia sapendo riconoscere bene, sapendo, no? Parole di uomini e donne che provano nel Signore a riconciliare. Come sappiamo, è il tentativo, no? C'è un inno della comunità di Bose che sta vivendo, come sappiamo, forse adesso un po' meglio, però hanno vissuto e stanno vivendo questa fase, no, di grande divisione, e che noi sono fratelli e sorelle, che, no? E c'è un inno che dice: e se dagli altri ci viene chiesto, vogliamo un segno manifesto che Cristo vive? Cioè, quando a volte ci dicono: ma qual è la prova che Gesù è risorto? Voi che dite che Cristo è vivo, qual è la prova? Allora, questo inno dice: il segno è che lo attendiamo, che attendiamo il suo ritorno, e che in questa attesa mai finita, nel suo amore, noi ci amiamo. Dovremmo dire: proviamo ad amarci. Non sempre riuscendoci, ma non perdendo, no, il desiderio, il tentativo di. Ecco, allora siamo arrivati al capitolo 3, ci rimane il capitolo 4 e il capitolo 5, che sono, soprattutto il 5, vedremo abbastanza brevi. Allora, come dicevo all'inizio, lo ripeto e poi lo scriverò sulla chat, martedì prossimo io sono ancora in un altro corso di esercizi giù nel Salento, un posto bello, così vi faccio un po' di invidia, a Santa Cesarea Terme, vedrò il mare, e per cui non riesco, la volta scorsa ho provato e l'ho fatto, però è stato per me molto faticoso fare l'incontro, poi portare avanti gli esercizi, per cui martedì prossimo non c'è, e nei prossimi 2 martedì di novembre, che faremo in presenza e con Zoom, allora concluderemo la lettera e poi vedremo qualcosa. No, il 7 dicembre non ci sarà l'incontro, dicevo anche il perché, per la festa qui, anche lì, che ci sarà nella comunità di San Marcello, e gli ultimi 2 martedì prima di Natale. Vorrei proporvi qui in presenza degli incontri biblici di preparazione al Natale. Quindi, e poi a gennaio, a Dio piacendo, iniziamo un altro libro biblico. Poi vi dico esattamente quello che scelgo. Tanto ringraziamo il Signore, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Buona serata a tutti voi, grazie. Grazie a voi.